Sono le 8 e 16 minuti del mattino quando le posso confermare in via ufficiale che venerdì 17 porta sfiga. Cioè glielo confermo per esperienza diretta. Glielo ho già segnalato quando sono arrivato.
Appena sei arrivato, sì.
Adesso volevo confermarlo e condividere, come dire, questo elemento di consapevolezza con i care ascoltatori e le cari ascoltatrici all'ascolto. Devo dire che ho comunicato che era venerdì 17 all'inconsapevole collega Omar Caniello, che è là fuori e che condurrà tra poco il GR, forse, perché appunto è venerdì 17, il quale, non tradendo le proprie radici partenopee, è uno molto ancorato, come dire, alla sua terra di Vesuvio, quando ha sentito che era venerdì 17 è andato in panico: come venerdì 17? E ha fatto tutti dei riti, era di là che si aggirava per trovare sale da lanciarsi alle spalle. Non credo l'abbia trovato, e quindi vediamo, la sorte deciderà se arriverà al GR oppure no. Oggi intanto veniamo agli argomenti di giornata. C'è una doppia raffica, due raffiche che si scontrano e si incontrano, naturalmente la raffica di nobili argomenti portati dal professor Di Stefano e insieme una raffica di quiz, pensi?
Beh, perfetto.
Sì, sono cose più perfette. Volendo, una raffica di quiz, ne sceglieremo solo alcuni. Attenzione, è molto importante, perché abbiamo voluto, come dire, attenerci allo spirito dei tempi, è molto importante avere delle solide basi di cultura biblica. Oggi molta Bibbia. Nei quiz del giorno Locuste, e per non tagliare fuori, come dire, la fetta di laicismo all'ascolto, ne facciamo anche uno per gli ascoltatori più laici, ma solo uno. Ma cominciamo innanzitutto al volo, perché sennò poi viene tardi, da una nuova rubrica del giorno delle locuste. È una nuova rubrica pensata per voi dal professor Andrea Di Stefano, ed è una rubrica apparentemente, come dire, già nota, conosciuta, la rubrica del vero o falso, no? È una rubrica importante in questa epoca da, diciamolo, di fake news, di post verità. È importante distinguere il vero
dal falso.
Oh. Allora, la notizia è questa. La leggiamo in continuazione, no? Da circa voli, virgola, ancora 6 settimane.
Sì.
È vero?
Parzialmente,
e però dovremmo dire vero o falso.
Ma non possiamo dire vero o falso in questo caso.
Perché parzialmente?
Perché dipende dalle scorte di cherosene dei singoli aeroporti e anche a questo punto della capacità eventuale di fare delle movimentazioni tra gli scali per cercare di risolvere il problema.
Che cosa ci insegna questo parzialmente? Che nella vita non è mai tutto bianco o tutto nero.
Esatto.
Ci sono anche le sfumature.
Sì, e nel caso specifico, come su qualsiasi altro prodotto legato a questa vicenda, c'è un effetto speculativo. Quindi l'annunciare che c'è la carenza determina un aumento immediato dei prezzi, con tutte le conseguenze del caso.
Attenzione, perché l'epoca delle fake news è anche l'epoca del sospetto, per cui ci può essere là fuori qualcuno che dice: già, ma questo ha detto vero, falso oppure parzialmente, ma chissà se è vero, falso oppure parzialmente,
e se ha degli interessi nella materia.
Bravo. E allora questa è la prima rubrica.
Possiamo dire che non abbiamo nessun interesse nel cherosene per aerei.
No, facciamo di più: questa è la prima rubrica della storia del vero e falso che ha anche la controprova. La controprova è questa.
La prova qual è?
Baila Morena è un'opera di Giuseppe Verdi?
No.
Questa
è falso.
È falso, e questa appunto è la controprova che il professor Di Stefano non mente, anche se pensavo che Baila Morena, tutto sommato, poteva essere una roba di, con quello zumpa zumpa, Baila Morena, zumpa 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 zumpa, che era un po' tipico di Verdi.
All'epoca, se l'avesse avuta sotto mano, lo spartito
zumpa poteva zumpa zumpa, e che poi hanno tutto sommato, Zucchero e Verdi, delle radici comuni, visto che vengono, non dico dalle stesse terre, ma Giudini, se lo ricorda il soprannome di Giuseppe Verdi? Il C?
No, io mi ricordo che era legato al quando Verdi voleva dire Vittorio Emanuele Re d'Italia.
Era un'enunciazione,
sì, ma era un'enunciazione irredentista.
Viva Verdi, lo scrivono sul muro, esatto, come le tag,
in particolare nelle aree austriache.
Vittorio Emanuele Re d'Italia, così abbiamo ripassato opera italiana, Risorgimento, comunque era il cigno di
No, quello non lo so.
Vabbè, dove è nato? Sì,
Busseto.
Busseto, perfetto. Mi sono anche documentato perché il cigno di Busseto, perché pare che fosse terra di cigni. Busseto, pensi un po', chi l'avrebbe detto?
Beh, sì, forse per le aree golenali del Po, posso immaginare.
Perfetto, perfetto. E cominciamo con la scaletta odierna. Allora, attenzione, perché gli ascoltatori più attenti avranno notato che ormai da settimane e settimane e settimane in coda il professor Di Stefano a un certo
cercava
punto
cercava disperatamente di infilare
Lovaglio, e tutti ci domandavamo: ma chi è Lovaglio? Anche se ce lo spiegava, per lui era scontato come se fosse Tom Cruise.
No,
cioè uno...
non è vero, però posso capire che uno di fronte a tutto il caos della guerra, eccetera, eccetera, petrolio, aspettative di ulteriori disastri, l'età della pietra, uno dice: ma chi se ne frega di Lovaglio, detto con estrema franchezza.
E poi improvvisamente due giorni fa prime pagine tutti quanti Lovaglio, Lovaglio, Lovaglio. Allora ci rispiega dall'inizio non solo chi è Lovaglio, ma sta vicenda di MPS?
Sì, allora la vicenda è questa. Noi l'avevamo, non a caso insistevamo per parlarne, perché avevamo la netta sensazione che questo signore di 74 anni fosse molto coriaceo e difficile da mettere da parte. Di chi si tratta? Allora, Lovaglio era stato individuato più di 10 anni fa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il ruolo di amministratore delegato nell'attività di risanamento di MPS dopo i disastri prodotti dall'Anton Veneta, dalla stagione dei derivati, dei derivati sintetici, eccetera, eccetera. A un certo punto Lovaglio si è accordato con quello che era diventato il primo azionista di MPS, seppur con una quota molto inferiore, cioè stiamo parlando di Francesco Gaetano Caltagirone, ed è iniziato il percorso per l'ipotesi di scalata a Mediobanca. Questa scalata a Mediobanca, frutto secondo la magistratura di Milano di una concertazione, cioè di un progetto che parte da lontano, promosso da Caltagirone, Lovaglio e anche dall'amministratore delegato di Delfin Miglieri, cioè l'espressione della famiglia Del Vecchio, ha portato poi, come sappiamo, al stravolgimento nel salotto buono di Mediobanca, perché MPS è riuscita a conquistare appunto Mediobanca. Con l'inchiesta giudiziaria però le sorti di Lovaglio hanno incominciato a traballare, e soprattutto Caltagirone ha deciso che, insomma, questo amministratore delegato, sì, era molto bravo, aveva fatto bene l'operazione, ma non era propriamente uno che rispondeva a comando, e quindi ha deciso di candidare, in vista dell'assemblea che doveva rinnovare i vertici, di fare una nuova lista e di candidare Fabrizio Palermo, già amministratore delegato di Acea, su cui le autorità di vigilanza sollevavano perplessità perché non aveva esperienza nel credito, ma Palermo notoriamente è un signor sì, cioè è uno di cui Caltagirone si poteva fidare ciecamente. Lovaglio non c'è stato, anche perché ha lavorato come un matto negli anni passati, ha individuato un piccolo socio, che è questa famiglia Tortola, che è stata disponibile a presentare una lista alternativa, e si è costruito le condizioni per arrivare in assemblea, dove ha vinto con più del 50% la sua lista, e quindi è rimasto sostanzialmente alla guida del Monte dei Paschi.
La cosa più importante di tutte, alla fine, noi siamo contenti?
Sì, siamo contenti.
Okay.
Siamo contenti.
L'importante
che sia stato sconfitto.
È sempre sapere da che parte stare, cioè sì, come posizionarsi.
Decisamente sì, siamo contenti che sia stato sconfitto Francesco Gaetano Caltagirone, l'ottavo re di Roma, come viene chiamato a Roma, che è abituato a comandare governi, consigli d'amministrazione, anche non tirando fuori soldi come nel caso di MPS, su cui ha investito pochissimi soldi. Sì, perché uno stop a Caltagirone è la prima volta che accade negli ultimi anni, perché sia il PD sia la destra alla fine sono sempre stati proni a Caltagirone.
Probabilmente non se n'è reso conto, ma mi ha commesso un grosso errore.
Può essere.
Perché mi ha citato l'ottavo re di Roma.
Sì.
Vediamo gli altri 7.
Ah no, quello non lo ricordo.
Sì, è un niente. Vabbè, il primo almeno, il primo.
Vabbè,
è facile.
Romolo e Remo è facile.
No,
dai.
Solo uno dei due, l'altro è morto prima.
L'altra morta.
Eh sì, cioè è come Gangs of New York, la fondazione di Roma.
Ah, ok.
Cioè una roba che nasce sul sangue e sul fratricidio.
Sul fratricidio.
Romolo e Remo combattono, sì. Chi vince?
E vince Remo.
Ma no, vince, no, Romolo. Vince Romolo.
Sì, va bene.
Vabbè, gli altri sono Numa Pompilio, Tullo Stilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo. Ma andiamo avanti perché naturalmente...
ecco, allora, dobbiamo finire però perché questa poi vicenda adesso ha scatenato...
La parte politica.
Esatto, ha scatenato insomma due letture. Ha vinto l'asse del Nord perché dentro... chi ha votato la lista di Lovaglio, che parte fra l'altro da Ravenna, perché l'imprenditore di Ravenna, i principali sostenitori, sono quelli che hanno determinato il successo, sono stati la Delfin della famiglia del Vecchio, quindi Triveneto, con il Banco Popolare di Milano, che viene da sempre considerato una banca vicina, così per modo di dire vicina alla Lega, anche se in realtà non lo è più da un parecchio tempo. L'interpretazione politica, e quindi avrebbe vinto un asse del Nord contro l'asse romano interpretato da Caltagirone e da ovviamente la Presidente del Consiglio Meloni. In realtà, secondo me, non ha vinto un asse politico, ma è stato sconfitto un asse guidato appunto da un personaggio che apparentemente è fuori dalla politica e che usa la politica, perché... chi ha fatto la figura peggiore dal mio punto di vista è proprio il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, guidato da Giorgetti, che ha individuato Lovaglio, l'ha sostenuto, gli ha dato pieno endorsement anche nella scalata a Mediobanca, cosa che non si era mai vista nella storia delle banche controllate dal pubblico, e poi era pronto a lasciarlo a casa perché lo chiedeva sostanzialmente Caltagirone.
Sono le 8:28 minuti, cari ascoltatori, io ne approfitto per dire due cose. La prima è che tutto questo era già stato previsto naturalmente dall'oracolo di Delfin, capito?
Sì, certo. Capito?
Perché dico questo? Perché mi dai il destro per lanciare il primo quiz odierno del giorno delle locuste. Dicevamo molta Bibbia oggi, ma per essere, come dire, meno exit e più comunità ecclesiale di Papa Leone, facciamo primo quiz Nuovo Testamento, non vecchio.
Nuovo.
Non Antico Testamento. Okay. Nuovo Testamento. Allora, vogliamo sapere, lo chiediamo anche ai colleghi del GR che sono pronti a intervenire in ogni momento, l'unità di misura utilizzata da Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Ripeto, l'unità di misura utilizzata da Marco, Matteo, Luca e Giovanni. 43 secondi per il trailer degli infiniti argomenti che troveremo nella seconda parte.
Beh, il trailer è ovviamente sulla guerra, su in particolare... il cessate il fuoco in Libano avrebbe dovuto far crollare i prezzi del petrolio, così non è accaduto. Sì, c'è stato un calo questa notte, ma molto limitato, perché forse degli annunci di Trump ormai non si fida più nessuno e quindi anche gli speculatori hanno deciso di essere cauti.
E allora mettiamo mano alla nostra cartucciera di corna, sventoliamo le corna in favore di Omar Caniello in questo venerdì 17, anche dall'altra parte tutto un garrire di corna scaramantiche. Diamo la linea al GR e poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste. A new girl, her name was Truth. She was a horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside. She had diamonds on inside. Le 8:39 minuti, comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste con un capo, il mio, totalmente cosparso di cenere. Perché ho sbagliato?
Vabbè, scusa, di cenere esagerato.
Però mi fa molto onore, anche mi fa molto onore riconoscerlo.
Sì, quello è vero. Sì.
Ho sbagliato per una buona ragione, perché eravamo di corsa e quindi per sintetizzare ho sintetizzato troppo e male e ho dato un'indicazione confondente al quiz del giorno delle locuste. Quindi riformulo, quello che avete pensato, mettetelo via. Adesso ve lo dico giusto. Il quiz, il primo quiz odierno del giorno delle locuste è il seguente: l'unità di misura, dobbiamo sapere l'unità di misura utilizzata non da Marco, Matteo, Luca e Giovanni, bensì dai 12 compagni di Gesù. L'unità di misura utilizzata dai 12 compagni di Gesù. Mi è venuto in mente, perché poi l'ho testato su Cinzia Poli, e mentre glielo dicevo, ma perché ho sbagliato? E quindi poi il professor Di Stefano mi ha detto una frase che non dimenticherò mai, perché mi ha veramente molto colpito, credo che mi cambierà la vita. Questo di Stefano mi ha detto questa frase: la fretta è cattiva consigliera. Pensate un po', eh?
L'ho detto.
Mi ha veramente molto colpito, e quindi l'unità di misura utilizzata dai 12 compagni di Gesù. A proposito, come dire, di Messia e mondo sacro, ripartiamo dall'Air Force One. Stava andando a Las Vegas, non c'aveva una minchia da fare, ha fatto 700 tweet in cui ha coperto praticamente l'enciclopedia britannica. Uno di questi tweet era dedicato al cessate fuoco in Libano, e ha detto: speriamo che Hezbollah si comporti bene. Secondo me lui crede che Hezbollah sia uno, cioè un tipo Khamenei, no? Io speriamo che Hezbollah si comporti bene. E ripartiamo da qua, perché sto cessato il fuoco in Libano non convince ovviamente molto.
Non convince soprattutto per la, diciamo, tenuta, il rispetto in primis da parte di Israele, ma anche appunto dalle varie fazioni che rappresenta Hezbollah, e questo significativamente, siccome era uno dei tasselli, diciamo, delle precondizioni fondamentali poste dall'Iran per la ripresa delle trattative, che ci sarà effettivamente in questo fine settimana, perché J.D. Vance si prepara a ripartire. Non sappiamo ancora se per Islamabad o per Istanbul, perché le trattative potrebbero avere luogo in queste due capitali. Ci si aspettava che comunque l'annuncio della tregua, appunto, del cessate il fuoco, per la precisione, in Libano, potesse avere degli effetti positivi. In realtà sui mercati il petrolio, che ormai è diventato il parametro se una cosa funziona o meno rispetto alla devastante guerra scatenata contro l'Iran, il petrolio si è mosso pochissimo. In questo momento il Brent è a 98 dollari al barile, il WTI, quello americano, a 93 dollari al barile. È solo accaduto durante questa settimana che c'è stato si è tornati, diciamo, a valori normali. Raccontavamo nella scorsa che avevamo assistito a un fenomeno che non si era mai visto precedentemente, cioè il petrolio americano, che è di qualità peggiore, che era diventato più caro sul contratti future, ovviamente stiamo parlando sempre di prodotti finanziari, rispetto al Brent. Ora si è tornati a livelli normali, c'è una differenza a favore del Brent di circa 5 dollari al barile. Dobbiamo anche dire che se gli Stati Uniti hanno aumentato le esportazioni, l'annuncio di ieri è che la Norvegia ha incrementato le proprie esportazioni di petrolio del 68% per effetto della guerra, perché è evidente che tutti gli altri fornitori di petrolio, quindi gli Stati Uniti in primis, ma anche la Norvegia, hanno beneficiato delle difficoltà di approvvigionamento dall'area del Golfo Persico.
Intanto il Pentagono, come ha fatto Merz, ha chiesto alle imprese automobilistiche di convertire impianti per produrre armi. Leggevo tra l'altro questa cosa interessante ieri, ovvero che per la prima volta nel bilancio Trump le spese per la difesa sono superiori al complesso dell'intera spesa pubblica.
Le previsioni sono che appunto c'è, cioè, il budget che ha chiesto Trump dovrebbe essere superiore, lo dicevamo la settimana scorsa, all'intera spesa pubblica, provocando un boom del deficit. E dicevamo anche che appunto sono stati dallo stesso Trump pubblicati su Truth alcuni messaggi, alcuni post che dicevano sostanzialmente: non possiamo permetterci di pagarvi i food stamp, i buoni per mangiare o l'assistenza ai bambini, perché dobbiamo pensare alla guerra. Poi questi messaggi sono stati cancellati perché tra i repubblicani è scoppiata la rivolta, perché in vista delle elezioni di midterm l'idea che la guerra possa determinare ulteriori tagli di quanti già non ci siano stati al welfare sta ovviamente preoccupando l'apparato del Partito Repubblicano. Comunque il Pentagono è interessato a coinvolgere non solo General Motors e Ford, ma anche molte altre aziende di medie dimensioni, in particolare quelle che sono in grado di produrre i pezzi meccanici che sono necessari, perché in questo momento la carenza principale non sarebbe tanto sugli strumenti di offesa, cioè carri armati o similari, ma proprio sulle munizioni che sono state consumate, in particolare le costose munizioni missilistiche che sono state consumate sia nella guerra contro l'Iran, sia precedentemente nelle attività che sono state svolte sempre un anno fa in collaborazione con Israele.
2,5%, diciamolo al plurale, 2,5%, che non si dice ma fa più effetto. Uno lo vedremo dopo all'interno delle previsioni del Fondo Monetario Internazionale, 5% che è il rischio di inflazione della UE, l'altro 5% invece è l'accelerazione del PIL cinese.
Sì, perché ieri a sorpresa non è una sorpresa che venissero pubblicate, ma il dato ha sicuramente sorpreso, l'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino ha pubblicato i dati sul prodotto interno lordo del primo trimestre, che è cresciuto del 5% su base annua. La previsione era del 4,5% e invece appunto c'è stato questo incremento e ha superato la stima media annuale del 4,7%. La parte della crescita è un effetto indotto, quindi bisognerà vedere se si riuscirà a mantenerla, nel senso che l'aumento dei prezzi di carburanti, prodotti chimici, metalli come l'alluminio ha spinto al rialzo il PIL nominale, che riflette anche le variazioni sui prezzi, al 4,8% su base annua, comunque in rapida accelerazione complessivamente l'andamento dell'economia cinese, soprattutto per il contributo delle esportazioni che ha compensato la debole domanda interna.
Mi dica.
Sono le risposte.
No, infatti volevo chiedere proprio quello. Sono arrivate delle risposte al primo quiz odierno. Allora, ricordiamo l'unità di misura, questo è il quiz corretto, utilizzata dai 12 compagni di Gesù.
Appena ti sei corretto è arrivata la risposta.
Esatta, perché lei la sa la risposta esatta,
esatta,
gliel'ho detta prima.
Sì.
Oh, chi ha dato la risposta
Andrea
esatta?
Andrea Bianchessi, gli Etti degli Apostoli.
Gli Etti degli Apostoli, molto bene. Questa era l'unità di misura utilizzata dalla bilancia dei 12 compagni di Gesù. E allora lanciamo subito...
Devo dire che poi è arrivato anche Carlo Avossa, che ha detto che era facile, dopo che tu ti eri corretto.
E beh, bravo, certo. Dopo, Andrea, è sempre facile, col senno di poi. Vuole dirmi una frase che non dimenticherò mai sul senno di poi?
No.
Ah, perché mi piace quando mi dice queste frasi qua. Secondo quiz odierno, questa volta quello compensativo per la fetta residuale di ascolto laico. Quello che vogliamo sapere, attenzione, è la famosa frase che esprime l'uguaglianza pugliese. La famosa frase che esprime l'uguaglianza pugliese. Ma intanto andiamo avanti, perché l'economia mondiale si sta deteriorando, le prospettive sono inquietanti e anche per l'Italia lo sono. Si ricorda? Finiremo come la Grecia?
Sì.
Siamo finiti peggio della Grecia, perché adesso il nostro debito pubblico per la prima volta è superiore a quello della Grecia.
Sì, complessivamente il Fondo Monetario l'ha fatto ancora nella giornata di ieri. Continua a rivedere le stime in modo negativo, sostanzialmente dice che la possibilità e il rischio che si avvii una fase recessiva è molto alta, anche con per effetto della crescita forte dell'inflazione. Abbiamo visto il primo balzo negli Stati Uniti, ma anche per l'Europa le previsioni sono estremamente negative. Addirittura se dovesse continuare il conflitto potrebbe arrivare a una crescita nominale del 5%. Il debito pubblico globale è salito al 94% nel 2025 e raggiungerà il 100% nel 2021, questo sempre dati dell'Outlook del Fondo Monetario che è stato pubblicato questa settimana. In Italia appunto il debito italiano viene fotografato al 137%, ma salirà a quasi il 139% nel 2027, potrebbe scendere sempre se non ci saranno ulteriori disastri solo nel 2030. E l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, anche l'Ufficio Parlamentare di Bilancio che è un organismo molto accurato, ha rivisto le stime di crescita per il PIL italiano, prevede nell'ipotesi migliore una contrazione di 4 decimi della crescita 2026-2027, questo significherebbe per il 2026 portare il PIL prossimo allo zero. Forse eviteremmo la recessione, ma tutto dipende dalla fine del conflitto.
Ma saranno bravi questi qua del Fondo Monetario Internazionale o sono un po' dei chiacchieroni?
Lo sapevo che avresti fruttato.
Conosci qualcuno?
Per provocare qualcuno.
Conosci qualcuno?
Sicuramente poi ci ascolterà.
Va bene, va bene. Dove eravamo rimasti?
Siamo alla, abbiamo raccontato del debito globale e quindi possiamo dire che anche il conto per famiglia in settimana c'è stato questo lavoro di Confcommercio abbastanza interessante. E il conto per le famiglie italiane è un conto impegnativo, perché complessivamente nello scenario peggiore, secondo l'ufficio studi appunto di Confcommercio, il costo a famiglia tra carburanti, energia elettrica e incremento degli alimentari, attenzione, ci stiamo dimenticando, ma in realtà c'è una grande spinta a aumento dei prezzi nuovamente dei prodotti alimentari, complessivamente appunto il 2026 potrebbe costare una spesa ulteriore da 963 euro per una famiglia media, una cifra molto rilevante.
Abbiamo ancora 5 minuti di trasmissione e tanti argomenti da affrontare, come al solito le tocca essere selettivo.
Sì, salterei il tema dei cavi per le telecomunicazioni che sono la nuova uno degli oggetti del nuovo allarme per la guerra nel Golfo, così come la Russia che ha vietato l'export di elio, anche di questo abbiamo parlato più volte. Invece vorrei portare la vostra attenzione a una notizia che è pochissimo presa in considerazione, e cioè che la grande finanza ha deciso di mettere un sacco di soldi sul sito famoso delle scommesse Polymarket, quello che è stato al centro delle polemiche perché gli account anonimi avevano lanciato le scommesse, o meglio avevano lanciato fatto delle scommesse sia sulla vicenda venezuelana sia su quella iraniana pochi minuti prima che dell'evento, guadagnando un sacco di soldi. Ecco, quello che è interessante è che l'holding che controlla la borsa di New York, Intercontinental Exchange, ha chiuso a fine marzo una puntata complessiva da 600 milioni di dollari in un round da 2 miliardi per appunto una linea di finanziamento di Polymarket per appunto i prediction markets, cioè i mercati delle previsioni dopo le criptovalute. E anche JP Morgan è stata costretta però a mettere a punto un codice di disciplina interno per regolamentare i trading su questi mercati. Lo fa JP Morgan, ma non lo fa la Casa Bianca. Questo è abbastanza significativo.
Tempi duri per le grandi famiglie italiane. Di una volta leggevo proprio oggi dello sfogo della figlia di Aiazzone, a cui hanno portato via la casa, dice, per debiti di 25 anni fa. Ma a proposito di grandi famiglie piemontesi, vogliamo dire qualcosa degli Elkann?
Dobbiamo dire qualcosa, perché c'è stata l'assemblea del Stellantis che ha riconfermato alla presidenza Yaki Elkann, ma per Elkann le vicende giudiziarie non sono finite, anzi si aggravano, perché recentemente la Procura di Torino ha chiesto il processo nei confronti appunto dello stesso Elkan, ma anche di altre persone. Complessivamente è un processo molto pesante, perché si tratta di truffa ai danni dello Stato, false dichiarazioni, e quindi tutto questo, vedremo se quale sarà la linea difensiva e quanto durerà il procedimento, che vede imputati anche Gianluca Ferrero e il notaio Morone, che hanno sostanzialmente avvallato la tesi sulla residenza della nonna di Elkan, la mamma di Margherita Agnelli. Per Elkan una partita difficile, l'assemblea ha lanciato un segnale, ha preso più di 15 punti percentuali in meno rispetto agli eredi della famiglia Peugeot. È evidente che nel caso di una condanna in primo grado potrebbe non poter restare più alla presidenza di Stellantis, dove è stato appena riconfermato, e avrebbe problemi anche nella holding Exor, di cui è presidente e amministratore delegato.
Quella che vogliamo sapere è la famosa frase che esprime l'uguaglianza pugliese.
Allora, qui abbiamo, aspetta, perché liberté, égalité, straciné.
No.
Poi abbarità.
No, non è abbarità.
No, e allora non.
Non ce l'abbiamo.
Questo è quello per me, bari sono.
No.
Allora mi sa che non ce l'abbiamo. L'uguaglianza pugliese è disonesta, siamo bari.
Peccato, perché a volte, come dire, ci sono delle amarezze che ci dobbiamo portare in saccoccia nello scoprire che può esserci dell'inadeguatezza nella nostra platea, solitamente molto pronta nel rispondere in modo esatto al quiz del giorno delle locuste. Mi ferisce in particolare la mancanza di una risposta esatta della nostra Cinzia Poli, che ultimamente, come dire, è un po' fragile rispetto alle aspettative. Ma vabbè, succede, sono periodi, sono momenti. La famosa frase che esprime l'uguaglianza pugliese, naturalmente, è la Lecce è uguale per tutti. È così che si dice.
Lecce uguale per tutti, appena arrivata da Marco Golinelli.
Prima, certo. Vabbè, avevamo un'altra raffica di quiz biblici, ma siccome la Bibbia ce la porteremo dietro ancora che settimana prossima, li teniamo per la prossima settimana.
Noi quindi parleremo la prossima settimana della sospensione dei progetti sui data center negli Stati Uniti.
Molta Bibbia anche domani mattina, alla Demone del Tardi, e altri nuovi straordinari personaggi del Pantheon dell'amministrazione Trump, poi Salvini coi trattori, insomma un po' di cose. Domani 9:30, Demone del Tardi, ciao!
Ciao!